Domenica ho detto che come cucina mia moglie non cucina nessuno. La mia sorella preferita mi ha minacciata, ha detto ci invita a casa tua a mangiare o chiedi scusa alla chiesa. Chiedo scusa alla chiesa. Costa di meno. Va bene, scuso o perdono? La mia sorella, perdono. Perdono, perdono, va bene. Anche se chiedo perdono è vero lo stesso, eh? Così mi hanno subito, le sorelle aggredito, ma come ti permetti? Devo dire, ho girato un po' per la predicazione e ovunque sono stato, le sorelle sono veramente brave a fare da mangiare. Davvero, si mangia davvero bene, bene, bene. Grazie al Signore anche per questo. Allora, come sappiamo, il tema che stiamo trattando, poca cosa, ma preziosi. Voglio portarvi questa sera nella seconda lettera di Paolo a Timoteo e leggeremo insieme nel capitolo 1 i versi da 15 a 18. Seconda Timoteo, capitolo 1, da 15 a 18. Dice così la parola di Dio. Tu sai questo. Che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. Leggo la parola di Dio da più di 49 anni e vi devo confessare che questa è la prima volta che faccio caso a questo nome Onesiforo. E dal momento che credo che il Signore parla al momento giusto, io credo che il Signore ha parlato al mio cuore proprio nel momento giusto. Come dice nel Salmo 12, la parola di Dio è purificata 7 volte. È una parola perfetta, parla perfettamente e agisce nei momenti perfetti. E sono rimasto davvero colpito quando ho letto questo passo, mi trovavo in Albania quando lo lessi, e devo dire che è veramente qualcosa di speciale, almeno è stato qualcosa di speciale per me. Notate, l'Apostolo Paolo dedica a questo uomo Onesiforo solo 5 versetti, 4 qui, da 15 a 18, e poi alla fine, sempre della seconda Timoteo, e nel versetto 19 del capitolo 4, quando manda i suoi saluti. Quindi potremmo dire poca cosa. È vero, dal punto di vista della quantità dei versetti, siamo davanti a qualcosa che potremmo dire poca cosa. Però, esaminando questi versi, all'esame di questi versi, abbiamo un messaggio, credo, molto, molto importante. Ogni personaggio della scrittura ha un messaggio specifico per noi. A volte ha un messaggio di natura negativa, altre volte ha un messaggio di natura positiva. Domenica abbiamo parlato di Eliezer, lo schiavo di Abramo, e abbiamo visto che il messaggio che il Signore ha voluto darci attraverso questa persona, di cui ha parlato soltanto nel capitolo 24 di Genesi, capitolo 15, versetto 2 e 3, è proprio la figura di un vero servo di Dio. Abbiamo visto come quest'uomo era addirittura un uomo di preghiera, un uomo di azione, e che ha portato avanti il suo compito non soltanto in modo spirituale, ma anche in modo professionale. È stato qualcosa, almeno a me, ha fatto riflettere molto. E qui abbiamo un altro uomo a cui sono dedicati pochissimi versi, ma dal contenuto, devo dire, molto molto importante. Una cosa bella da notare nella vita dell'Apostolo Paolo è che lui ha sempre messo in onore tutti coloro che hanno servito il Signore. È vero, a volte con poche parole, a volte con un saluto, è sufficiente andare alla fine della lettera ai Romani, nel capitolo 16, e notare come l'Apostolo Paolo fa un elenco di credenti di cui parla, a chi dedica qualcosa di più, chi qualcosa di meno, però li ricorda tutti. A un certo punto, ad esempio, c'è un certo Rufo, dice salutatemi Rufo e sua mamma. Poi aggiunge e dice che è stata anche mia mamma. C'è quest'uomo che riconosceva che per il ministero che Dio gli aveva dato aveva bisogno di tante persone che lo aiutassero perché potesse davvero andare avanti. Quindi lui aveva proprio, metteva in onore tutti quanti. E anche in questo caso noi vediamo di questo uomo Onesiforo. Poca cosa, ma all'analisi di questo brano abbiamo un messaggio davvero molto molto importante. Guardate, fratelli, non importa quanto tempo viviamo, non importa quanto noi facciamo, quello che importa è che il tempo che noi viviamo sia speso per la gloria del Signore. Quello che importa per tutte le cose che facciamo è che vengano fatte sulla base della fedeltà alla parola del Signore. Un esempio di questo potrebbe essere Giovanni Battista, è vero? Ha vissuto soltanto 30 anni. Morire a 30 anni è una disgrazia tremenda, perché si è giovanissimi, no? Però quei 30 anni lui li ha vissuti pienamente per fare la volontà del Signore. Quindi non importa quanto tempo viviamo, non importa quanto è dedicato una persona, ma quello che importa è che quello che noi siamo, lo siamo veramente per il Signore. Il nome Onesiforo significa colui che porta beneficio. E spesso i nomi sono azzeccati, cioè i nomi sono identificano anche il lavoro, il ministero spirituale che portano avanti questi uomini. Colui che porta beneficio. E in che modo Onesiforo portò all'Apostolo Paolo un beneficio? Guardate, fratelli, quest'uomo è partito da Efeso fino a Roma per andare a portare conforto a uno che era in prigione. Sapete che distanza c'era da Efeso a Roma? 1340 chilometri. E se voi fate una simulazione con i mezzi di allora, sapete quanto tempo ci voleva per arrivare lì? Circa 7 mesi. Se andate nel capitolo primo del libro di Esdra, voi troverete che Esdra partì da Babilonia e arrivò a Gerusalemme. 870 chilometri. E se leggete bene, troverete scritto che Esdra impiegò 5 mesi. Quindi un calcolo ci dovrebbe portare ad un viaggio di 7-8 mesi. Quando ho studiato il libro di Neemia, sono rimasto colpito da proprio all'inizio. Suo fratello Anani, con alcuni altri della Giudea, da Gerusalemme, sono partiti per andare a parlare con Neemia. Dove si trovava Neemia? Più di 1000 chilometri per parlare con un uomo della condizione in cui si trovava il popolo di Dio nella miseria e nella condizione in cui si trovava la città di Gerusalemme. Mi ha fatto riflettere molto. Non so se avete fatto caso. Perché? Ma c'erano tante persone in Gerusalemme, no? Tantissime persone c'erano a Gerusalemme. Perché non ha parlato con altre persone? Perché evidentemente lo Spirito del Signore fa andare sempre le persone dalle persone giuste. Solo Neemia poteva fare quello che ha fatto, perché il Signore conosce il cuore dei suoi servi. Pensate, 1340 chilometri, circa 3 mesi ci volevano, 7 mesi, per arrivare lì. E abbiamo letto, se mettiamo ancora gli occhi, dice l'Apostolo Paolo, dice che Onesiforo, dice, dice versetto 17, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Lui non sapeva dove si trovava l'Apostolo Paolo, sapeva che era in un carcere, sapeva che stava soffrendo, che era solo. Perché se leggete il capitolo 4 dice: tutti mi hanno abbandonato. Anzi, abbiamo letto anche i versetti, il versetto 15: tutti quelli dell'Asia mi hanno abbandonato. Quest'uomo si fa tutti questi chilometri e va a cercare l'Apostolo Paolo. Ma non era semplice, perché all'epoca Roma aveva più di 2 milioni di abitanti, e pensate, ed era una città la cui area era 1285 chilometri. 1285 chilometri. Non aveva il cellulare, vero, come l'abbiamo noi. Non poteva mandare un messaggio e dire: dove ti trovi? Questo non era possibile. Parte da molto lontano, si fa tanta strada e poi a Roma deve cercare dove si trovava l'Apostolo Paolo. E dice la parola di Dio qui che lo trovò. Lo trovò. Dice: mi ha trovato, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. E mi ha trovato. Qualcosa di davvero straordinario. Allora, io ho provato ad immaginare, no? Proviamo ad immaginare. Non è che l'Apostolo Paolo avesse ricevuto una lettera, ti vengo a trovare, ha scritto. Lui l'ha cercato, non sapeva dove si trovasse. Provate ad immaginare l'Apostolo Paolo che è in carcere e vede arrivare questo suo fratello. Fratello che conosceva, vedremo dopo che l'Apostolo Paolo lo conosceva già. Onesiforo, ma che ci fai qui? Provate a immaginare questi due uomini che si abbracciano, che piangono. Fa una visita inaspettata. Allora io ho sentito un po' di rimprovero. Ho detto: forse noi abbiamo dei fratelli a 500 metri e non andiamo a trovarli. È vero? Abbiamo forse delle sorelle, dei fratelli che stanno male e non ci preoccupiamo. Forse non facciamo neanche una telefonata con tutti i mezzi che noi abbiamo. Pensare a quest'uomo che si fa 7 mesi di viaggio, forse 8, arriva a Roma, non sa da che parte andare, chissà quante persone avrà chiesto: dove si trova il carcere? E Paolo solo vede lì davanti e dice: ma Onesiforo, ma che ci fai qui? Immaginate l'emozione, le lacrime, la gioia. Solo perché cosa? Mica ha potuto rimanere in carcere con Paolo. Solo per portare un po' di conforto. Io voglio dire ancora qualcosa su questo, se il Signore piacerà la prossima volta, perché mi ha colpito questo fatto. E vogliamo vedere la prossima volta come il conforto, la consolazione, è proprio una caratteristica dello Spirito Santo. Perché nel capitolo 14, versetto 26 del Vangelo di Giovanni, dice: vi manderò il Consolatore, cioè lo Spirito Santo. Ed è una parola che vuol dire qualcuno che ti mette in una tenda e ti fa sentire protetto. Tutta questa strada, perché cosa? Dice: mi ha molte volte confortato, ha portato un po' di consolazione. E sapete cosa ho pensato anche? E con questa riflessione voglio terminare. Sapete cosa ho pensato anche? Che questa sarà stata sicuramente una grande evangelizzazione. Immaginate i carcerati che erano lì. C'è questo qui, parte da Efeso, magari con un asino, un cavallo, una carrozza, non so, e viene fino qui. Si fa tutta questa strada solo per abbracciarti. Cioè, i cacciati avranno detto, ma una cosa così non l'abbiamo mai vista. Da noi non viene neanche i parenti a trovarci. Vedete, fratelli, riflettiamo bene sui mezzi che Dio ci fornisce per evangelizzare. Riflettiamo bene su questo. È vero, dobbiamo predicare il Vangelo. È vero che dovunque ci troviamo, verbalmente dobbiamo annunciare il Signore Gesù. È vero questo, perché Gesù l'ha detto, ha lasciato, quando lui, prima di ascendere al cielo, si è incontrato con i discepoli, non ha detto fate grandi studi, ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ha detto questo. Ma nei Vangeli troviamo anche alcuni mezzi di evangelizzazione grazie ai quali parlano in maniera molto forte. E io ve ne voglio far vedere due prima di terminare. Venite nel Vangelo di Giovanni, passi che ovviamente conosciamo molto bene, capitolo 13, versetti 34 e 35. Giovanni, capitolo 13, versi 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come vi ho io amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Guardate, fratelli, io ho sottolineato questo aggettivo di quantità. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. L'amore pratico. Non so se avete mai fatto caso, studiando i libri degli Atti, il modo in cui evangelizzava la primitiva Chiesa. La primitiva Chiesa ha fatto degli errori, scritto qualcosa, luce e ombre, sulla primitiva Chiesa, è vero? Cosa vedeva nella primitiva Chiesa la gente di fuori? Vedeva ad esempio dei fratelli che avevano bisogno e provvedevano. C'erano dei fratelli che avevano di più degli altri, vendevano quelli che avevano di superfluo, o di più se vogliamo, per aiutare gli altri fratelli, perché nessuno potesse trovarsi nel bisogno. E in 2 Corinzi capitolo 9 è scritto che questo era un principio biblico che troviamo nell'Antico Testamento, che ha a che fare con un principio di uguaglianza. Se andate nel capitolo 11 nei libri degli Atti, troverete un certo profeta, Agabo, che profetizza e dice avverrà una carestia su tutta la terra. E la scrittura dice, e avvenne così, tutta la terra. Di chi si occuparono i credenti? Si occuparono solo dei credenti? Si occuparono dei fratelli bisognosi e fu una grande evangelizzazione. Perché che cosa vide il mondo? Il mondo vide che sulla terra c'è una famiglia che si chiama la famiglia di Dio. E questo è un messaggio potente, forte. Nessun bisognoso. Ecco l'evangelizzazione. Un'evangelizzazione che non è fatta di parole soltanto. Dobbiamo predicare il Vangelo, ma questo Vangelo si deve vedere in maniera pratica. E questo a me ha toccato molto. E niente di meno, chi hanno impegnato per portare degli aiuti ai fratelli, a chi ha portato degli aiuti? Chi sono quelli che hanno impegnato? Non hanno preso due persone qualsiasi che non avevano niente da fare, è vero? Due pensionate, andate voi. Hanno preso Barnaba e Paolo, due giganti della fede, per portare la sovvenzione dei santi ad altri santi. E il mondo vedeva qualcosa che nel mondo non c'era. Questa è una grande evangelizzazione. Allora Paolo diceva in Galati di provvedere, di fare del bene a tutti, per quelli che possiedono, ma principalmente alla famiglia di Dio, principalmente ai fratelli. Un altro mezzo di evangelizzazione altrettanto potente lo troviamo nel capitolo 17 di Giovanni. Guardate, quindi pensate all'amore di questo uomo Onesiforo che si fa tutto questo viaggio per andare a confortare l'Apostolo Paolo. Io credo che sia stata una grande evangelizzazione. I carcerati che hanno visto una cosa come questa. Una cosa davvero molto molto bella. E un altro mezzo pratico di evangelizzazione lo leggiamo nel capitolo 17 di Giovanni, i versi da 20 a 23. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché, notate, fratelli, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, cioè i non credenti. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Che grande evangelizzazione. L'evangelizzazione che si esprime attraverso l'unità di una chiesa. L'unità da un punto di vista dottrinale, biblica, spirituale e l'unità da un punto di vista anche etica di comportamento. Perché questo? Cosa abbiamo letto? Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Affinché i non credenti, vedendo l'unità, credano. Credano che cosa? Che Dio ha mandato suo figlio. Affinché il mondo, notate, si fa un passo avanti nel versetto 23, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. E poi affinché il mondo veda anche un'altra cosa, conosca un'altra cosa, che tu queste persone li ami come hai amato me, come hai amato me Gesù. Allora io quando penso a quest'uomo Onesiforo mi ha fatto tanto tanto riflettere che parte, non so se era un anziano, non so se era un credente semplice, la scrittura non dice questo, la scrittura dice semplicemente che quest'uomo parte da Efeso e va fino a Roma e va ad abbracciare l'Apostolo Paolo. E guardate fratelli, lo vedremo Dio volendo la prossima volta, dove altri... Versetto 16, se ricordo bene, dove altri si vergognavano di Paolo. Si vergognavano di questo servo del Signore. E vedremo anche tra le righe, come abbiamo detto domenica, ci sono dei messaggi che definiamo silenziosi, che sono dentro, ma non sono scritti. Vedremo anche l'umiltà di quest'uomo, Onesiforo, se il Signore piacerà la prossima volta. Allora così impariamo da questo. Qual è il messaggio che noi ci portiamo attraverso questo uomo Onesiforo? Attraverso Eliezer abbiamo visto la figura di un vero servo di Dio. Attraverso quest'uomo cosa vediamo? La bellezza di portare conforto ai nostri fratelli, alle nostre sorelle che stanno soffrendo, che hanno bisogno. Che il Signore mi aiuti a fare così. Amen. Amen.
Si è parlato di amore fraterno e mi veniva in mente, mentre Nunzio parlava, del fratello Domenico.